Ma che a te se messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti l'antri? E tutti l'antri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
A vedere di cosa ci occuperemo oggi. Apriremo oggi con una good news: il TAR del Lazio ha bocciato l'inceneritore di Albano, un obiettivo che è stato raggiunto grazie all'auto-organizzazione e alla determinazione del coordinamento contro l'inceneritore di Albano, con cui ci metteremo in collegamento questa mattina. Passeremo poi alla questione arsenico. In attesa di un provvedimento dal Ministero della Salute che tarda ad arrivare, nuovi comuni hanno emanato ordinanze di non potabilità, mentre la conferenza dei sindaci si è riunita per discutere con Acea di nuovi aumenti tariffari. In chiusura è previsto invece un collegamento con Napoli, dove domani si terrà una manifestazione generale contro la maniera in cui vengono gestiti i rifiuti. I'm talking about the jungle boogie. Get down, get down with the beat. Say, get down, say, get down, say, get down, say, till you feel it, y'all. Get down, y'all. Get down, get up, y'all. When you get down.
Woo! giornata importante, quella per il coordinamento contro l'inceneritore di Albano e per tutti i cittadini che vivono nella zona, perché il TAR del Lazio ha accolto i ricorsi presentati dal coordinamento cittadino, annullando la valutazione di impatto ambientale firmata dall'ufficio dipartimento territorio direzione ambiente della regione Lazio, ha annullato l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla conferenza dei servizi, e ha annullato anche il decreto presidenziale.
Sì, una buonissima notizia, ogni tanto ci sono queste buone notizie per fortuna, e quindi è bene prenderne atto. Ovviamente è una conquista dal punto di vista legale e giuridico, ma come spesso viene ricordato non è una conquista che nasce perché si è portato avanti solamente un percorso prettamente giudiziario, tutt'altro. Proprio il fatto di aver sostenuto il percorso legale attraverso lotte, iniziative, battaglie di vario genere, assemblee in tutto il territorio dei Castelli Romani ha comunque condizionato, come sempre succede, le scelte poi dei magistrati, anche in visione dell'ultima manifestazione grandissima che c'è stata a Albano, che ha visto scendere in piazza almeno 3 volte le persone che solitamente si dichiaravano contrari all'inceneritore. Noi siamo in collegamento con il legale di riferimento del coordinatore contro l'inceneritore di Albano, vediamo se ci sente. Pronto?
Daniele, pronto?
No, forse abbiamo perso il collegamento, proviamo a rimetterci in contatto con lui e quindi ci risentiamo tra poco.
Argentina, Buenos Aires, el puerto de Santa María del Guanay.
Qui tornati in linea. Pronto Daniele, ci senti?
Sì, pronto, eccomi.
Allora Daniele, dicevamo questa bellissima notizia, insomma, dopo tanto tempo, 3 ricorsi al TAR che ci hanno fatto sudare moltissimo, tutti articolati su tematiche diverse, diciamo il ricorso non era unico, ogni singolo ricorso aveva delle specifiche sue interne, e finalmente dopo tanta attesa una buona notizia.
Sì, da lunedì sera che veramente abbiamo una sbronza da esaltazione, è stata veramente una gran bella vittoria. I 3 ricorsi che sono al TAR, abbiamo presentato nel corso dell'anno passato, fine 2008, inizio 2009, fino a ottobre 2009, sono stati unificati e il TAR ci ha dato ragione su tutta la linea. Quindi il percorso amministrativo che ha portato alla localizzazione, all'approvazione dell'inceneritore ad Albano è stato completamente annullato dalla prima sezione del TAR Lazio.
Ci vuoi ricordare quali sono i ricorsi che come coordinamento contro l'inceneritore erano stati posti all'attenzione del TAR del Lazio?
Sì, guarda, c'era il primo che era del dicembre 2008 che riguardava principalmente la valutazione di impatto ambientale positiva che era seguita a quella negativa del marzo 2008, quindi ci fu una bocciatura totale, una via negativa sull'impianto di Albano. La Regione Lazio emise 2 sospensive in autotutela per sospendere, congelare gli effetti della bocciatura di questo impianto. Il carissimo Marrazzo, con tutta la sua presidenza, e Di Carlo, ex assessore ai rifiuti della Regione Lazio, avocarono le competenze dell'ufficio via, appunto alla presidenza, inserirono dentro questo ufficio composto ad hoc delle persone di fiducia e riuscirono a trasformare attraverso pressioni politiche ed istituzionali, questo ci dice il TAR, questa via, questa quindi bocciatura totale sull'inceneritore d'Albano in una via positiva. Siamo felici perché il TAR ha accolto completamente i rilievi posti col primo ricorso. Nel secondo e nel terzo invece abbiamo sollevato altre questioni, ad esempio l'assenza totale di una gara d'appalto, quindi questo impianto sarebbe stato costruito con i soldi pubblici CIP 6 in violazione fra l'altro della normativa europea, con l'assegnazione di 400 milioni di euro di soldi pubblici sottratti alle energie verdi senza una regolare gara d'appalto, quindi dà soldi assegnati quando, come e dove gli pareva. È questo quello che ha fatto Marrazzo con i poteri di commissario straordinario dell'emergenza rifiuti.
Anche
e poi c'era la questione come sì, il TAR si è accolto anche questa istanza. E soprattutto quella più importante, probabilmente contenuta nel terzo ricorso, riguarda la questione igienico-sanitaria ed epidemiologica, ossia le modifiche del primo progetto originario raffreddato ad acqua e del secondo invece raffreddato ad aria, visto insomma la gravissima carenza idrica nei castelli romani. Era stata effettuata senza rispettare tutte le procedure tecniche, amministrative, igienico-sanitarie ed epidemiologiche previste dalle normative. Quindi questo progetto era stato snaturato nella sua essenza, anche industriale, al punto quindi diciamo da non permettere più di garantire l'inquinamento al camino, l'inquinamento delle acque e soprattutto il consumo delle acque.
Senti, su tutta la vicenda che coinvolge la questione delle acque, magari sul finire entriamo un po' più sul specifico, perché proprio in queste settimane questa vicenda sta uscendo fuori in tutta la sua gravità e si interseca sulla storia di questo impianto. Insomma, abbiamo già da questi microfoni abbiamo già parlato della situazione dell'arsenico che è esplosa proprio nelle settimane passate. Sicuramente non possono negare il fatto che c'è stata un'emergenza idrica nella zona.
No, non l'hanno potuto negare, perché fra l'altro vi ricordo questa è stata veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Abbiamo come si suol dire, appunto, a proposito di acque, nel mese di ottobre, la prima settimana, abbiamo depositato una relazione tecnica al TAR in cui, fra i tantissimi altri argomenti, denunciavamo e dimostravamo una crisi idrica ai Castelli Romani, ma non solo, purtroppo, aggiungo io, davvero senza precedenti storici ai Castelli Romani. Siamo appunto da 10 anni in commissariamento straordinario dell'emergenza idrica e da più di 6 con decreti di deroga sulla quantità di inquinanti nelle acque ad uso potabile.
Senti Daniele, una cosa, leggevamo, tu poco fa hai citato questa questione dei CIP6, no? Che sono appunto 400 sì. milioni pubblici per quanto riguarda l'impianto in questione. Da alcune dichiarazioni si evince che sostanzialmente, se questo impianto non verrà costruito e quindi verrà delocalizzato, perché comunque le intenzioni sia del precedente diciamo la precedente giunta regionale, quindi PD di Marrazzo, sia di questa in corso, quindi della Polverini, rimangono le intenzioni di comunque costruire, chiudere il piano rifiuti costruendo nuovi impianti di incenerimento o che sia di gassificazione, che comunque sono quasi la stessa cosa. Però praticamente, se non sarà più l'impianto di Albano ma sarà un altro impianto, quell'altro impianto potrà o no comunque accedere a questi famosi CIP6? Perché le dichiarazioni che si leggono sembrerebbe di no, quindi per questo si ostina ad esempio Alemanno a dire che faranno ricorso al Consiglio di Stato, perché probabilmente proprio grazie ad alcune cavilli burocratici, che magari puoi spiegarci meglio, loro sono riusciti, oppure riuscivano, perché ad oggi la situazione è bloccata dopo la sentenza del TAR, ad assicurarsi questi 400 milioni di euro pubblici. È ancora così la situazione, e ti chiedo se l'impianto dovesse essere delocalizzato altrove, potrebbero accedere lo stesso ai CIP6, anche per farlo capire a chi ci ascolta.
Certo, allora vi do per certo intanto che dal 31 dicembre 2008 l'Unione Europea ha emesso una direttiva in cui vieta esplicitamente, quindi totalmente, la contribuzione pubblica per qualsiasi tipo di impianto industriale di incenerimento, quindi inceneritori, gassificatori o come li vogliamo chiamare impianti industriali che bruciano frazioni di spazzatura o tal quale, non possono essere più costruiti, quindi da 2 anni a questa parte, dal 31 dicembre 2008, con i soldi pubblici. Detto questo, capiamo, innanzitutto il TAR ha rilevato che neanche l'impianto di Albano poteva essere costruito con i soldi pubblici, tant'è vero che le nostre eccezioni rispetto alle modalità di tentativo di, tra virgolette, rubare questi soldi pubblici sono state non soltanto sottoscritte ma avallate completamente dal TAR, quindi c'era stato un raggiro da parte del COEVA, quindi il consorzio che voleva costruire ad Albano l'inceneritore, per tentare di prendersi questi soldi nonostante i tempi non ci fossero tecnicamente e legalmente neanche per l'impianto d'Albano. Detto questo, sicuramente se l'impianto d'Albano, quindi il quarto impianto per la Regione Lazio previsto ad Albano, dovesse essere costruito e localizzato da un'altra parte, questo impianto non potrebbe, appunto, in base alle normative europee, accedere a contribuzioni pubbliche. Quindi da una parte Alemanno dice faremo ricorso al Consiglio di Stato, ma di sicuro, al contrario di quello che dice la Polverini, l'impianto d'Albano non è stato bocciato per errori burocratici, ma è stato bocciato nel merito totalmente tutto il percorso amministrativo che ha portato alla localizzazione qui d'Albano di questo impianto. Si parla nella sentenza, appunto, e nei nostri ricorsi soprattutto, che sono stati completamente accettati, di pressioni indebite dal punto di vista politico ed istituzionale. Di sicuro, io leggevo su 5 questa mattina, Robilotta già sta paventando l'emergenza rifiuti, una nuova emergenza rifiuti nella Regione Lazio. Quello sarebbe il passaggio legale che permetterebbe, attraverso un nuovo commissariamento e quindi attraverso nuovi poteri straordinari a un nuovo commissario dell'emergenza rifiuti, quindi dopo Marrazzo. Vi ricordo che alla fine di giugno del 2008 si è chiuso il periodo commissariale per la Regione Lazio. In quel modo sicuramente ci potrebbe essere tutta la possibilità, che dal punto di vista legale, di finanziare di nuovo, in deroga alle disposizioni dell'Unione Europea, un nuovo impianto di inceneritore in un'altra zona della Regione Lazio a spese della contribuzione pubblica.
Senti, purtroppo hai tirato fuori il nome di Robilotta, questo personaggio politico che fin dall'inizio si è distinto per la sua caparbietà nel difendere questo impianto. Ma diciamo che in questi giorni le reazioni politiche sono arrivate da più fronti. Sicuramente c'è l'ala, incredibilmente, anche con un po' di perplessità, il PDL difende le scelte industriali della precedente giunta. Non si fanno problemi, insomma, sull'argomento, tant'è che sono intenzionati a far ricorso al Consiglio di Stato. Logicamente si conferma il fatto della trasversalità degli interessi economici di questa potente lobby nella politica. Logicamente non c'è nemmeno il tentativo di scippargli il progetto, ma si continua, insomma, a difendere gli interessi di questi personaggi. Questa cosa, insomma, dovrebbe farci riflettere sullo stato della politica in questa regione, perché, insomma, la giunta Polverini non può certo dirsi è sicuramente in continuità con le giunte precedenti, e gli aspetti sono parecchi. Quello dei rifiuti è soltanto uno, la cementificazione che la regione sta continuando a perpetrare va nella stessa direzione. Diciamo che questa destra sociale che ha tanto blaterato durante la campagna elettorale poi si sta rilevando per quello che è, la solita cricca di affaristi.
Sì, poi si vede anche, è curioso, no? In questo momento nel quale il TAR boccia l'inceneritore, nonostante da 3 anni e mezzo ci siano coordinamenti, comitati cittadini che comunque si ostinano a dire quali sono i danni alla salute e anche all'ambiente, quello che porterà le conseguenze, tutti si sono, comunque la maggior parte se ne sono abbastanza fregati. Oggi che il TAR, quindi un istituto giudiziario, praticamente boccia ufficialmente l'impianto di Albano, c'è una serie di sciacalli che si fanno avanti rilasciando dichiarazioni per cercare di mettere il cappello su questa situazione, dichiarando che loro erano sempre stati a favore di questa contrarietà. Ma noi, insomma, che ci siamo dall'inizio, ce lo ricordiamo bene chi era a fianco a noi e chi era dall'altro lato delle barricate, per dirla, diciamo, con termini un po' più coloriti. C'è Astorre, ad esempio, del PD, che dice la Polverini deve prendere atto di questo fatto perché noi siamo sempre stati contrari. Il PD noi ce lo ricordiamo come primo nemico alla Regione Lazio, appunto, come ricordavi, con Marrazzo, Di Carlo, ma anche a livello, insomma, locale, per quanto riguarda per esempio i comuni di Genzano, è stato sempre contrario. Oggi ad Albano, dopo anni di mobilitazione, il PD si schiera a favore del coordinamento, quindi contrario all'inceneritore, sostenendo anche il ricorso al TAR Audiovandum. Però la storia, diciamo, precedente, almeno di quelli che non sono il comune di Albano, per quanto riguarda il PD, è tutt'altro che a nostro favore, a nostro fianco. Ma non finisce qua, c'è anche Bucci dell'IDV che si rivendica una contrarietà totale, che magari c'è anche stata, ma una contrarietà formale, perché non abbiamo mai visto né Bucci né nessuno dell'IDV sostenere questa lotta in qualche mezzo. Quindi che la solidarietà, che il sostegno alla lotta sia per questi politici una dichiarazione sulla carta straccia dei giornali, beh, gli rispondiamo che non è sufficiente, no? non è così. Sappiamo bene che qualcuno ci ha dato qualche aiuto, ma lo sai meglio di noi quanto è stato difficile poi reperire quelli che erano i documenti tecnici amministrativi anche attraverso le segreterie comunali, perché l'ostilità e la contrarietà al coordinamento, proprio perché i comuni erano a favore del dell'inceneritore ha portato anche a questo, a un ostruzionismo per accedere agli atti e cose di questo tipo, no?
Esattamente, guarda Gino, stanno proprio così le cose. Adesso che tutti i politici si sperticano in lodi per la sentenza del TAR, veramente c'è da ridere o da piangere, insomma dipende dai punti di vista, perché sappiamo che le barricate che abbiamo alzato ad Albano con la mobilitazione popolare, quindi vi ricordo tanti cortei, l'ultimo il 23 ottobre scorso, il sabato a ridosso precedente all'udienza del TAR del 27 ottobre, assemblee pubbliche, sit-in, cortei, controinformazione sistematica sulla reale situazione del ciclo dei rifiuti, ma non solo, appunto anche la tematica acqua, le barricate a livello giuridico, una serie di ricorsi al TAR Lazio, con i ricorsi alla Corte dei Conti, con vari innumerevoli esposti alle procure della Repubblica di Velletri, di Roma, di Perugia, alla bicamerale dei rifiuti, abbiamo alzato le barricate contro tutti e contro tutto, perché sinceramente i politici che adesso parlano sono stati zitti e nascosti fino adesso, quindi probabilmente farebbero meglio a ritornare nel posto dove sono stati fino adesso, cioè nel silenzio assoluto, zitti, aspettare l'ordine del padrone, che in questo caso si chiama Mario Cerroni, il monopolista dei rifiuti della Regione Lazio. Quindi tutti i politici, io leggevo una sfissa su un articolo di 5 oggi veramente incredibile, mi chiedo dove sono stati fino adesso, non si sono battuti per strade, insomma, lui, nei cortei, nelle assemblee, non si sono battuti per cercare i documenti con cui istruire i ricorsi con i quali abbiamo vinto veramente questa battaglia difficilissima. Io me lo ricordo contro la Pontina Ambiente SRL, che praticamente equivale a dire Mario Cerroni, Ama ed Acea, ovvero tre colossi, non soltanto nazionali, ma addirittura sovranazionali.
Senti, Daniele, ovviamente la lotta non finisce qua, nel senso, questa è una vittoria parziale, no?
Cioè, anche perché la Polverini ha annunciato di voler ricorrere al Consiglio di Stato.
Sì, veramente non è un problema, perché con la sentenza, io vi invito anzi ad andare sul nostro sito, noinceneritorealbano.it, c'è un link, potrete vedere la sentenza, è molto lunga, io vi consiglio di leggerla tutta quanta, lì vedrete insomma che non si tratta, come ha detto la Polverini, appunto di errori burocratici, ma si tratta di un'assoluta inadempienza diciamo per le questioni relative al rispetto dell'acqua, dell'aria, al rispetto appunto delle situazioni igienico-sanitarie delle popolazioni dei Castelli Romani, e quindi in questo caso il tentativo della politica era quello ancora una volta di speculare a livello economico, a livello industriale, a livello politico, a livello istituzionale sulla salute dei cittadini e sull'ambiente in cui i cittadini vivono. Quindi il ricorso al Consiglio di Stato, della Polverini e di Alemanno veramente non ci spaventa, perché siamo sicuri che le nostre ragioni, come ha detto il TAR nero su bianco con una sentenza veramente incredibile, sono talmente solide, hanno un fondamento talmente importante che non ci spaventa nessun organo giuridico, così come è stato fino adesso. Quindi porteremo la nostra battaglia in tutte le sedi giuridiche e non solo che appunto questa classe politica ritiene più opportune. Quindi non abbiamo paura di scendere sul campo, perché ci siamo da più di 3 anni con coraggio, pagandone tutte le conseguenze, direttamente e indirettamente. E
ovviamente oltre le sale dei tribunali, anche nelle piazze, diciamo, no?
Certo, soprattutto.
Senti Daniele, andiamo con un piccola pausa musicale e poi insomma concludiamo con la vicenda che insomma in questi giorni attraversa sempre i territori dei Castelli Romani, Albano e però anche tutta l'Italia, cioè la questione dell'acqua e in particolare dell'arsenico, perché insomma ci sono delle novità e magari ce le puoi anche dire te e comunque le commentiamo, ok?
Tra un secondo. Sì.
drunken bastard. Think twice as much as me. Get up out of bed, you drunken lazy bastard. You're drinking all night and you sleep all day. Get up out of bed, you drunken lazy bastard. You don't get off your ass, that'll be the only way. Get up now out of bed, you drunken lazy bastard. You're drinking all night and you sleep all day. Get up out of bed, you drunken lazy bastard. You don't get off your ass, that'll be the only way.
Eccoci tornati in linea. Come abbiamo anticipato prima, adesso ci occuperemo del problema arsenico, un problema che riguarda non solo il Lazio ma tutta Italia. Sono 128 i comuni interessati dalla mancata deroga che l'Unione Europea, la Commissione, avrebbe deciso di non concedere all'Italia, che tornava a chiederla per l'ennesima volta a Bruxelles. Ora siamo in collegamento sempre con Daniele del coordinamento contro l'inceneritore di Albano, che ci illustra quali sono le ultime cose che sono successe in materia. Sappiamo che molti comuni, diciamo pochi, dovrebbero essere molti di più, hanno emesso delle ordinanze di non potabilità. Tra questi c'è il comune di Velletri in provincia di Roma, quello di Vitorchiano in provincia di Viterbo, c'è anche il comune di Aprilia, che però ha emesso una deroga un po' stramba, perché il sindaco, nonostante dicesse di avere le idee chiare sul fatto che in Unione Europea la deroga era stata concessa, non era stata concessa la deroga e quindi il valore di riferimento sarebbe stato 10 microgrammi per litro, ha emesso una deroga solamente per i soggetti di età inferiore ai 3 anni, che noi sappiamo perfettamente sono soggetti esclusi da qualsiasi tipo di deroga. I bambini non possono bere acqua, non c'è bisogno di fare un'ordinanza comunale in cui si ribadisce che i bambini non possono bere acqua, perché non potevano prima, non possono adesso, non potranno in futuro, finché la concentrazione di arsenico rimane superiore ai parametri stabiliti per legge. Martedì e mercoledì si è tenuto un incontro, la conferenza dei sindaci a Palazzo Valentini qui a Roma, in cui si è discusso di alcune cose, tra cui l'articolazione tariffaria del lato e la qualità dell'acqua, ma solamente nel secondo giorno. Daniele, pronto, ci senti?
Sì, ci sono.
Che cosa è successo? Di che cosa si è parlato martedì a Palazzo Valentini?
Guarda, c'è stata questa 2 giorni, da quanto mi risulta, fonti abbastanza attendibili, nella giornata di martedì si è parlato di tariffa unica del bacino ATO 2, a cui erano presenti tutti i sindaci o delegati del bacino appunto ATO 2, fra cui Genzana, Riccia, Albano, insomma Castel Gandolfo e il comune di Roma. Si è parlato di tariffa unica, quindi per tutto il bacino e Roma, e si è parlato anche di rifinanziamento diciamo interventi infrastrutturali di ACEA ulteriori, quindi rispetto a quelli preventivati nel corso dei piani, cronoprogrammi che vengono stilati di decennio in decennio. Quindi di fatto l'ACEA nella giornata di mercoledì ha battuto cassa ai comuni, chiedendo ancora una contribuzione pubblica per interventi infrastrutturali che a quanto pare quindi non riesce ad affrontare attraverso i finanziamenti già ordinari previsti di anno in anno da parte delle amministrazioni pubbliche.
Senti, questi finanziamenti per ristrutturare, diciamo, le strutture, comunque relative alla struttura, però non si parla di comunque interventi sulla questione dei piani di rientro, sulla qualità delle acque. Cioè non sono fondi che dovrebbero servire a questo, ma se dovrebbero servire al normale funzionamento dell'acqua che già c'è.
Esattamente, sì, perché quegli altri interventi, da quanto mi risulta, già sono stati finanziati ampiamente nel corso degli anni precedenti. Vi ricordo ad esempio ai Castelli Romani, situazione che conosco molto bene, sono 6 anni che siamo in deroga sulla quantità di inquinanti dell'acqua ad uso potabile, da 10 in commissariamento straordinario, quindi non è esattamente un problema insomma dell'altro ieri. Quindi i finanziamenti per quegli interventi già ci sono stati. I risultati in termini di rientro nei limiti nazionali degli inquinanti dell'acqua però non arrivano invece, e addirittura adesso la CEA continua a battere su questo bacino cassa chiedendo altri soldi pubblici per interventi necessari appunto ai profitti privati, chiaramente sull'acqua fra l'altro.
Senti, quindi insomma un attimo per riassumere, si chiedono ulteriori soldi per far sì, cioè per fare una rete idrica che andrà a prendere l'acqua molto lontano, perché quella che c'è il logo non va bene, è inquinata, e la porta nei posti dove è necessaria. E non si fanno interventi sul luogo per ristabilire una situazione decente.
Esattamente, sì. Anche perché diciamo che la situazione delle falde acquifere ai Castelli Romani è, possiamo dire, compromessa veramente da quello che mi dicono i chimici per parecchio tempo. Quindi le falde acquifere dei Castelli Romani sono una situazione tragica. Quindi il rientro della quantità di inquinanti nelle acque appunto della falda dei Castelli è pressoché impossibile, da quello che mi dicono, per diversi decenni.
Tra l'altro i Castelli Romani, ma anche tutta la provincia laziale, vanta ben 75 comuni che insomma sono andati fuori deroga, quando in tutta Italia i comuni sono 130, quindi la maggior parte dei comuni italiani con la maggiore concentrazione di arsenico risiede proprio nel Lazio, purtroppo. E poi c'è questa notizia che ci fanno sapere dal Comitato Acqua Pubblica di Velletri, che dal 2003 al 2008, quindi per 5 anni, Acea Ato 2 ha incassato più di 400 milioni di euro di sola remunerazione di capitale, e dicono giustamente dal comitato, con questi soldi anche il comune più povero sarebbe stato in grado di dare acqua di qualità a tutta la popolazione. Quindi viene da chiedersi come mai i sindaci, le amministrazioni o chi è designato a questi incarichi non impongono a Acea di ottemperare al proprio dovere, ovvero quello di fornire acqua potabile ai cittadini, dal momento che comunque c'è stata questa proposta di anticipare il 50% del capitale per andare a ristrutturare quelli che sono gli impianti idrici, quindi gli acquedotti, e invece Acea si è rifiutata di farlo. Quindi insomma è chiara la gestione privatistica e aziendale di questa azienda, che va nell'interesse del profitto e non di quello della salute o dell'ambiente e della tutela delle persone che bevono l'acqua.
Sì, è molto chiaro, ecco, tant'è vero che, tanto per farci un quadro, gli unici comuni che hanno votato contro sia a questi finanziamenti sia alla tariffa unica, che poi vi ricordo sono passati entrambi i provvedimenti, sono stati il comune di Albano e il comune di Velletri. Nella giornata successiva, il giovedì invece, si è discusso della qualità delle acque, tema che ci sta particolarmente a cuore, insomma non lo dico io, l'hanno detto i direttori della ASL RMH locale, che appunto uno dei motivi principali di incompatibilità fra inceneritore e territorio dei Castelli era appunto la immensa quantità di acqua, 28.000 litri l'ora, necessaria al raffreddamento di questo impianto industriale. E la ASL ha detto: signori miei, qui nel territorio dei Castelli siamo in una crisi idrica senza precedenti storici, non si sa addirittura se ci siano reali margini di rientro degli inquinanti presenti nell'acqua d'uso potabile nei Castelli, addirittura continuiamo a sperperarla per impianti industriali senza alcun senso, visto che appunto questi impianti bruciano materie prime completamente riciclabili. E purtroppo, insomma, vi dico, c'è stata questa giornata, ci sono state diverse discussioni con la presenza appunto dei sindaci d'Alemanno, i sindaci del bacino Ato 2 sempre, ma non sono riuscito ad avere né informazioni ufficiali né ufficiose su quali sono stati eventualmente insomma i termini della discussione e eventualmente i risultati ottenuti dalla stessa. Quindi sappiamo semplicemente che dal prossimo anno ci sarà una tariffa unica per il costo della qualità dell'acqua. Chiaramente non si è neanche provato ad accennare la questione MAL, ossia del coefficiente introdotto dalla legge Galli in Italia, quindi dal 1994, che introduce appunto nel costo che paghiamo della nostra bolletta dell'acqua anche questo quoziente che rappresenta la qualità dell'acqua che appunto il gestore ci fornisce, quindi la qualità dell'acqua che il gestore fornisce all'utente privato.
Pare peraltro, Daniele, che dalla segreteria tecnica operativa Ato 2 abbiano fatto un calcolo, una simulazione applicando questo MAL, la CEA Ato 2 dovrebbe mettere come penale 20 milioni di euro, che è una somma ingente. Però non si capisce perché questi soldi non vengano anticipati, perché non ci sia la disponibilità di Acea, o meglio, lo si capisce perché preferisce, come sempre, tutelare gli interessi dei soci anziché la salute della popolazione.
Senti Daniele, noi ti ringraziamo per questa corrispondenza, poi eventualmente quando si capirà meglio cosa si è detto all'interno di questo incontro con Acea 2 ci riaggiorneremo.
E direi che certo. Il fatto che questo tipo di informazioni sulla qualità dell'acqua non trapelano è molto grave, perché è tutta una questione questa della qualità dell'acqua e dell'arsenico che sin dal primo momento è stata tenuta nascosta nei cassetti delle nostre istituzioni, e anche una volta che è avvenuta a galla la verità continua a faticare per emergere.
Certo, sì. Io vorrei chiudere soltanto con un invito. Vi ricordo che sabato prossimo al centro sociale Ipo di Marino ci sarà una cena per festeggiare la vittoria al TAR e per sottoscrivere le spese legali per il prossimo ricorso che faremo contro l'ampliamento della discarica di Roncigliano. Quindi invito voi e tutti i radioascoltatori a partecipare numerosi. Vi aspettiamo alle 9 presso il centro sociale Ipo di Marino per festeggiare tutti insieme.
E poi ricordiamo sempre nella stessa giornata alle 6 ci sarà un'assemblea con alcuni membri dei comitati di Terzigno contro la discarica di Cavasari e di Cavavitiello, quindi per chi volesse è anche un'occasione per incontrare compagni che sono in Campania, appunto.
Allora ci vediamo all'Ipo tutti quanti. Ci ricordi il giorno un'altra volta, Daniele?
Sì, sabato prossimo, domani, quindi dal tardo pomeriggio con l'incontro con i compagni di Terzigno, e poi a seguire una cena sociale per sottoscrivere le spese per il prossimo ricorso al TAR contro l'ampliamento della discarica di Roncigliano e per festeggiare tutti insieme questa importante e storica vittoria per i Castelli Romani contro l'inceneritore d'Albano.
Allora, godiamoci questa vittoria. Daniele, intanto ti salutiamo, ti ringraziamo per il tuo contributo a questa nostra trasmissione e a tra poco.
Grazie a voi.
Ciao. Ciao.
Hell on the road, the sweet a thigh, hurroo. Hell on the road, the sweet a thigh, a stick in the hand, a drop in the eye, a doleful damsel, I did cry, Johnny, I hardly knew ya. I'm happy for to see a home, hurroo, hurroo.
see you home from the Isle of Ceylon.
Di nuovo in voce, sempre gli 87 di Radio Onda Rossa. Stiamo preparando un collegamento con i comitati di Tersigno sulle vicende di questa settimana. C'è stato lo sgombero di alcuni presidi, però la mobilitazione continua. Io volevo, insomma, invece rilanciare la notizia che è apparsa sui media locali di un grave incidente sul lavoro che è avvenuto nel quadrante di Malagrotta nei giorni passati, e precisamente martedì 14 dicembre, dove due operai sono rimasti intossicati dalle esalazioni che la discarica emette naturalmente. Questo dato deve far riflettere, uno, sulle condizioni di lavoro dei lavoratori del settore, che sono veramente tra le peggiori che si possono trovare per la natura delle mansioni che, insomma, si sono costretti a fare, e due, insomma, sul fatto delle norme di sicurezza che vigono in questi luoghi. Questi operai sono svenuti per colpa delle esalazioni, sono scivolati in una vasca, soltanto il fulmineo intervento dei soccorsi è riuscito a salvarli, e sul fulmineo intervento dei soccorsi è anche abbastanza complicato, visto che si sono dovuti calare da un elicottero per non rimanere loro stessi intossicati dalle esalazioni. Quindi mi immagino che aria c'era lì in quel posto, visto che devi stare sull'elicottero perché sennò ti senti male, e sono dovuti calarsi con gli scafandri a recuperare i corpi di questi due poveri operai, che adesso sono ricoverati al Gemelli e stanno dentro una camera iperbarica per disintossicare il sangue dalle molecole che li hanno intossicati. Quindi veramente una brutta notizia, soprattutto alla luce del fatto che l'avvocato Cerroni, l'ingegner Rando, suo braccio destro, continuano a millantare il fatto che quando Malagrotta chiuderà, sopra quel posto ci verrà un bel parco pubblico. E questa cosa fa veramente incazzare, e mi devono spiegare come fa a nascere un parco pubblico sopra una discarica che combina questi disastri, che è nociva per la salute delle persone. Questo è un'ulteriore conferma di quello che può succedere. Quindi, insomma, veramente allucinante le dichiarazioni di questa gentaglia che pensa di fare un parco pubblico. Probabilmente i romani porteranno i propri bambini sopra la discarica a respirare quest'aria veramente eccezionale.
Che poi è una cosa che succede a livello italiano, diciamo, l'argomento è comune anche in Campania, con la stessa volontà si portano avanti queste strategie di riempire le discariche fino alla fine e poi coprirle, come è stato fatto anche a Tersigno, per coprirle dagli odori, coprirle di terra e altro materiale, fino a farci ricrescere l'erba, piantare degli alberi e far finta che non sia successo niente. Ma a Tersigno in questi giorni è successo qualcosa di particolare, perché la celere nella notte tra lunedì e martedì ha sgombrato proprio mentre c'erano gli autobus di alcune persone che da Napoli e paesi limitrofi si stavano organizzando per raggiungere Roma nel giorno dell'importante manifestazione del 14. Proprio durante quella notte, quindi quando le forze erano un po' minori, si sono presentati dei reparti della celere che hanno appunto distrutto i gazebo che erano a Piazza della Panoramica, la Piazza della Resistenza, nota per appunto la forte resistenza degli abitanti di Tersigno, con i quali siamo in collegamento con un membro dei comitati non discarica. Verifichiamo se ci sente. Pronto?
Pronto, mi sentite? Ciao a tutti.
Ciao, ciao. Ciao. Cosa è successo la notte tra lunedì e martedì, se ci vuoi aggiornare?
Sì, vi aggiorno, scusate della voce, ma sapete, in queste notti fredde sul presidio il tasso di umidità aumenta, il freddo penetra. Niente, cosa è successo? Eravamo pronti per partire per Roma e già da giorni avevamo subodorato questa possibilità di essere sgombrati. Ed è successo, in sostanza. Un reparto della celere, un centinaio di uomini e in più 30 uomini in borghese hanno fatto irruzione sotto i gazebo. Erano un centinaio di manifestanti in quel momento, presidianti presenti, nonostante fosse tardissimo, e niente, dopo un po' di resistenza, una mezz'oretta di resistenza, abbiamo dovuto abbandonare il campo, perché anche, voglio dire, manganellati, spinti via in malo modo, e i vigili del fuoco chiamati dalla cella erano potuto, come dire, dismettere i gazebo che erano messi lì a presidiare la rotonda, che è il luogo nevralgico di passaggio dei camion che ancora arrivano nella discarica di Terzigno, nella discarica Sari.
Questo a due giorni dalla manifestazione nazionale, a due o tre giorni dalla manifestazione nazionale.
Era sì, sabato, diciamo tra lunedì notte e martedì mattina, in sostanza, era uno di notte, quindi due giorni dopo, in sostanza. Quindi, come dire, un messaggio politico dopo la grossa mobilitazione che c'era stata sabato, che aveva visto 7.000 persone in piazza manifestare non solo contro la discarica del Terzigno, ma contro il piano regionale di rifiuti in Campania, che da 16 anni vede solamente, come dire, arricchirsi, ingrassare le lobby imprenditoriali, camorristiche e politiche. Hanno speso 16 miliardi di euro in questi anni e non hanno...
Pronto? Enzo, forse abbiamo perso
è caduta.
Il collegamento, cerchiamo di ristabilire un momento la linea.
Il sangue che lascia il pugno in faccia, sapore di sconfitta, di una storia già scritta, del muro che non c'era, ora ti abbraccia. Che strano sapore ha questa rabbia, il sapore amaro di una gabbia, di ferro e di cemento, ogni giorno è un lamento, che mischia amore, odio, sangue e sabbia.
Eccoci di nuovo in linea, pronto Enzo?
Pronto, scusate, è caduta la linea.
Ci dicevi?
Sì, vi dicevo in pratica che niente, la manifestazione nazionale che si era espressa ancora una volta per un piano alternativo, per dire no a questo scempio che dura da 16 anni, che ha drenato l'intera regione, non solo con discariche disseminate un po' dappertutto, ma anche, voi sapete bene, con questa pervicace, ostinata volontà da parte delle lobby imprenditoriali e politiche a costruire inceneritori. Sapete che in Campania ce n'è solamente uno che malfunziona, che è quello di Serra, che è stato costruito dopo 10 anni dalla banda di gara. Oggi attualmente ci troviamo con un piano che prevede la costruzione di altri due inceneritori, più un altro che si prevede di costruire per incenerire le coballe di Giugliano.
Come se l'inceneritore fosse l'unica soluzione al problema rifiuti.
Come se l'inceneritore fosse l'unica soluzione al problema dei rifiuti, perché li considerano ancora rifiuti, ma sappiamo bene che l'inceneritore, come dire, fa gola e vengono costruiti soprattutto perché ci sono questi incentivi CIP6, che, come dire, sono dei finanziamenti che noi diamo direttamente attraverso la bolletta Enel, 7% della bolletta Enel.
Un 7% che in realtà dovrebbe essere destinato a energie rinnovabili.
Energie rinnovabili, ed è bellissima la cosa che poi loro, come dire, chiamano gli inceneritori termovalorizzatori, questa cosa esiste solamente in Italia. Bisognerebbe, come dire, contattare l'Accademia della Crusca per capire un po' qual è il gioco linguistico, semantico. La truffa si nasconde tutta lì, in sostanza.
Certo, pare che l'Unione Europea stessa abbia richiamato più volte l'Italia diffidandola dall'utilizzare il termine termovalorizzatore perché non c'era un bel niente che venisse valorizzato.
Esattamente, ed è proprio così. Sappiamo benissimo che incenerire i rifiuti significherebbe, come dire, dare una mazzata, un'ulteriore mazzata, seppur ce ne fosse, voglio dire, almeno, come dire, il sintomo di partenza della raccolta differenziata, cosa che non c'è, ma, come dire, l'ulteriore mazzata ha una possibilità di come dire, di incentivare politiche che vadano verso il recupero della materia. Quindi, voglio dire, come dire, l'inceneritore di cosa ha bisogno? Ha bisogno di roba che bruci, che abbia un grosso potere calorifico. A noi ci risulta che le gomme, le plastiche, la carta, i cartoni siano quello che più, come dire, fa gola a chi poi deve gestire questi impianti, che hanno, come dire, non solo un grosso consumo di acqua, e anche questo, come dire, rientra in una in un'ottica, voglio dire, di energia e di materia prima, ma, come dire, ha bisogno di bruciare tanto, perché se no non conviene mantenerlo in vita, se mantenerlo acceso. Bisognerebbe, come dire, provvedere, se non ci fossero i rifiuti, ad alimentarlo con del gasolio o comunque, voglio dire, derivati dal petrolio, in sostanza.
Il paradosso, quindi, è che una volta costruita la bestia ce la dobbiamo tenere, e alla fine dentro i camini dell'inceneritore si brucierebbero proprio i materiali più altamente riciclabili, come dicevi tu, plastica, carta, gomma.
Esattamente, penso che è proprio questo il trucco, e sostanzialmente però quello che poi ci preme di più dire è che facendo gli inceneritori sostanzialmente si entra in contraddizione forte con quelle che possono essere le politiche di gestione alta dei rifiuti, che siano esse quelle che partono dalla riduzione a monte, ma che siano anche quelle del riuso, del riutilizzo, del riciclaggio e anche della raccolta differenziata spinta porta a porta.
A questo proposito avete indetto un'altra manifestazione insieme a tutti gli altri comitati da Napoli, Tersigno, Gagliano, Giuliano, Acerra, appunto dove dicevi c'è questo inceneritore già funzionante, una manifestazione per funzionante, insomma, per modo di dire, perché in teoria si è già bloccato, l'abbiamo
è
detto.
È meglio che non funziona.
Qualche trasmissione fa che ci ha avuto i suoi problemi, nonostante Berlusconi si ostini a dire il contrario. Una manifestazione quindi di che genere? Regionale, cittadini campani per un piano alternativo dei rifiuti, leggiamo nel comunicato.
Sì, nasce come una manifestazione cittadina, ma poi si è subito, come dire, palesato l'interesse delle altre comunità in lotta, e quindi diventa una manifestazione regionale sostanzialmente, perché vedrà presenti tutte le comunità in lotta, a partire da Terzigno, Giuliano e quant'altro, e Acerra lo stesso. E quindi nasce perché c'è una volontà forte in questi ultimi giorni da parte dei cittadini napoletani, quelli che abitano la metropoli, di, come dire, superare, dopo aver compreso, come dire, l'inganno, che c'è bisogno di politiche di gestione dei rifiuti altra, quindi voglio dire, c'è bisogno di raccolta differenziata. Napoli è invasa dei rifiuti, ci sono 1200 tonnellate per le strade, gli STIR, che sono i tritopagliatori ufficializzati da Bertolaso, quindi gli ex CDR, sono stracolmi, le discariche, per quella di Tersigno lavora a ritmo lentissimo perché dovrebbero sversare solamente i 18 comuni della zona rossa, che comunque, vuol dire, bloccati ogni sera, stentano a portare il loro canone in discarica. Giaiano ha le sue difficoltà strutturali. In più ci sono problemi per l'ambiente, sì, e quant'altro, quindi diciamo che il sistema da loro previsto, il piano da loro visto è incompleto, voglio dire, a mash, c'è un tilt generale, non sanno più cosa fare, chiaramente oltre questo non hanno alternative se non cambiare la loro politica, e visto che cambiare politica significherebbe uscirne sconfitti, oltre che perdere queste fette di business, non gli rimane che mandanellare i cittadini che si oppongono alla devastazione.
Senti, ti ringraziamo per, insomma, l'intervento, rivediamo magari l'appuntamento di questa manifestazione.
L'appuntamento è sabato alle ore 15 da Piazza del Gesù, si arriva a Piazza Plebiscito, c'è anche un altro concentramento, la manifestazione si sta ingrossando grazie anche alle adesioni, quindi, come dire, ritorneremo in piazza il nuovo sabato, penso che sarà, come dire, un inverno caldo oltre che l'autunno caldo, anzi mi preme dire che proprio in queste ore abbiamo saputo che anche in Grecia, nell'Attica c'è stata, come dire, il tentativo di prima discarica in piena zona archeologica, siamo solidali anche con i compagni, gli abitanti greci che già sono sulle barricate per altri motivi, ma diciamo gli stessi motivi, sta crisi che sia ambientale o economica o sociale o culturale è sempre l'unica, sto capitalismo va battuto, non c'è niente da fare.
Guarda, ti ringraziamo e insomma ti salutiamo, forse magari sabato pure ci vediamo.
Va benissimo, un abbraccio a voi, grazie.
Ciao, grazie a
te. Ciao. E... Allora chiudiamo la trasmissione per quest'oggi ricordando prima di tutto gli appuntamenti, quindi sicuramente la manifestazione di sabato, di domani a Napoli, poi sempre domani sabato 18 ore 19, prima piccola assemblea e poi cena sociale al centro sociale Po per pagare insomma autofinanziamento per le spese legali della vertenza contro l'inceneritore di Albano. Ricordo pure l'assemblea di martedì 21 dicembre ore 18, questa assemblea si tiene a Pomezia alla sala cinema teatro nella piazza principale di Pomezia, e lo organizzano tutti i comitati che si battono contro la costruzione del tracciato tirrenico dell'autostrada che da Livorno dovrà arrivare a Latina, e in particolare del tratto che da Roma va a Latina.
Quindi chiudiamo la trasmissione, un saluto a tutti gli ascoltatori e in particolare quelli che sono stati privati negli ultimi giorni della propria libertà personale, quindi un ciao a tutti i ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione del 14, ricordiamo i contatti, ondarossa@ondarossa.info e il conto corrente postale 61 80 40 01 per sottoscrivere e contribuire e far sì che i microfoni di questa radio siano sempre accesi. Un ciao a tutti.
Abbiamo dimenticato di dire una cosa. In alto i calici per la vittoria del coordinamento contro l'inceneritore di Albano. L'inceneritore non si fa.
Couple of shady deals. No work. No fucking pay. Cardboard kind of.